Tracce.
Bentrovati da Enrico Alberti a questa nuova puntata di Tracce. Vi porteremo dentro alcune delle pagine sonore che abbiamo trovato in relazione al 9 dicembre, la data odierna, consapevoli che ogni traccia del passato è una luce che ci accompagna ancora oggi. Come d'abitudine la trasmissione è fatta grazie al vostro contributo, quindi se avete voglia scriveteci allo 076 321 1113. Iniziamo con la data del 9 di dicembre del 1999, una data che ha segnato la storia svizzera. Nel 1999 Ruth Dreyfus diventava la prima donna eletta alla presidenza della Confederazione. Una svolta simbolica e politica che apriva una nuova stagione per il nostro paese. Negli archivi della RSI conserviamo una lunga conversazione realizzata qualche anno prima, nel 94, quando Dreyfus era appena entrata in governo. Una donna che durante questa lunga conversazione, durava più di 35 minuti, parla di infanzia, di valori, di amicizia, di politica, di identità, di lavoro e solitudine e lo fa con una sincerità rara. Oggi, in occasione della ricorrenza della sua elezione alla presidenza, ricordiamo il 9 dicembre del 1999, riascoltiamo uno stralcio di quell'intervista realizzata da Werther Futterlieb.
Signora Dreyfus, vediamo di tornare indietro di alcuni anni e più precisamente a quelli della sua infanzia. Quali i suoi ricordi e quali quelli dei suoi genitori?
Credo che bisogna fare una distinzione. I primissimi anni della mia infanzia sono stati segnati dalla situazione bellica in Europa, non solo da quella, ma anche dalla minaccia fascista sul continente. Gli anni che ne sono seguiti sono poi stati quelli del dopoguerra, caratterizzati dalla cesura del mondo fra est e ovest con la minaccia atomica, fenomeno recente e angosciante. Altri fenomeni storici hanno poi segnato la mia giovinezza, quali per esempio le lotte contro la decolonizzazione, durate, come lei sa, a lungo.
Gli anni dell'infanzia, della scuola e della giovinezza sono quelli che ci mettono in contatto con altri giovani. È il momento nel quale si formano le prime amicizie che ci seguono poi per tutta la vita. Vi sono ragazze e ragazzi di quel periodo che fanno ancora parte del suo mondo?
Oui, mais c'est en partie des gens que j'ai de l'école.
In parte sì, ma sono anche persone che ho perso di vista e che ho poi ritrovato fra i miei compagni della scuola infantile. Ma una persona che per prima mi ha accolto quando sono entrata nel mondo scolastico e che è ancora un'amica è la maestra della scuola d'infanzia, direttrice della scuola dei bambini, come veniva chiamata a Ginevra, vale a dire un giardino d'infanzia sperimentale nella quale ho avuto la fortuna di entrare.
Che significato ha per lei l'amicizia e quali sono le qualità che bisogna avere per diventare sua amica?
L'amicizia è vitale, tanto quanto l'ossigeno che respiriamo. Ed è quanto dà alla vita le radici e la stabilità, una forza senza la quale sarebbe difficile vivere. Le qualità che bisogna avere per diventare mio amico, direi che sono, perché le esigo, l'onestà e la mancanza di cattiveria. Ed è quanto basta. Vi sono persone al mondo che hanno sufficienti attitudini per essere fondamentalmente oneste e lucide di fronte alla vita e che non provano rancore di fronte all'umanità.
Bellissime, veramente parole che rimangono da parte di Ruth Dreyfus, che ricordiamo il 9 dicembre del 1999 veniva eletta prima donna come presidente della Confederazione. Riascoltare queste parole ci restituisce una Ruth Dreyfus autentica, diretta e lucida, una dirigente politica ma soprattutto una donna capace di raccontarsi senza filtri con la sua storia familiare e la sua fragilità. Poi abbiamo sentito lei esige che un suo amico, per diventare suo amico, sia privo di cattiveria e non si può non darle ragione. Cambiamo completamente atmosfera perché iniziamo con una canzone e siamo nel 1995. Joan Osborne sorprende il mondo con One of Us, una ballata pop dal testo provocatorio che si chiede. Come sarebbe veder Dio come One of Us, uno di noi? E questo era John Osborne, One of Us, si interroga, e se Dio fosse uno di noi? Questa era una canzone che rese John Osborne un'icona improvvisa degli anni 90. Dunque, arriviamo a un compleanno, ed è quello di oggi, perché il 9 dicembre del 1950 nasceva Alan Sorrenti, uno degli artisti più versatili della musica italiana. Oggi vive tra Roma e il mare di Fregene, continua a scrivere e sta lavorando a nuovi progetti creativi tra musica e cinema. Ho recuperato una sua intervista nel marzo del 2025 su Rolling Stone e lui diceva, racconta di avere Alan Sorrenti due anime. Io sono due, virgolettato, il ribelle e il visionario. Dunque, noi cosa facciamo per festeggiare il suo compleanno? Facciamo partire la canzone, una delle canzoni che l'ha reso veramente conosciuto da tutti, l'avete riconosciuta, per festeggiare dunque il suo compleanno tondo, 75 anni, riascoltiamo il brano che nel 1979 lo portò al successo internazionale. E dunque tanti auguri a Alan Sorrenti, che oggi spegne 75 candeline nel 1950, il 9 di dicembre. Nasceva lui che si definisce, lo ricordiamo, il ribelle e il visionario, quindi è un Giano Bifronte, possiamo dire, Alan Sorrenti. Adesso ascoltiamo una canzone che abbiamo l'abitudine di sentire, di avere nelle playlist delle radio durante questo periodo, però è interessante perché si tratta di una canzone, Rocking Around the Christmas Tree, la conoscete, l'abbiamo sentita, è stata suonata e cantata da Brenda Lee quando aveva 13 anni. È una canzone del 1958, ma perché lo diciamo e ne vogliamo parlare? Perché nel 2023, un paio di anni fa, grazie al nuovo video ufficiale di questa canzone, il brano del 1958, raggiunge per la prima volta il numero uno nelle classifiche degli Stati Uniti. Dunque, una canzone del 58 che nel 2023 arriva per la prima volta al numero uno, è la prova vivente di quanto la cultura pop sia capace di attraversare delle ere, dei modi di ascolto e generazioni intere. Il caso di Brenda Lee è ancora più straordinario perché la cantante ha 78 anni, è diventata l'artista più anziana mai arrivata in vetta alle classifiche negli Stati Uniti, 78 anni, e poi che questa canzone ha stabilito un record unico, 65 anni dal 58 al 2023 per raggiungere il primo posto, un traguardo che nessun brano aveva mai ottenuto. Ce la godiamo. Complimenti a Brenda Lee, l'abbiamo detto, ha segnato un record, e cioè quello di essere diventata a 78 anni l'artista più anziana che sia mai arrivata in vetta alle classifiche negli Stati Uniti. L'abbiamo detto perché questo brano è stato rilanciato da un nuovo video ufficiale nel 2023 e allora è diventato conosciuto ai più, e praticamente l'ha fatto conoscere questa canzone, riscoprirla da un pubblico giovane che non era nemmeno nato quando Brenda Lee incideva quel pezzo, ricordiamo il pezzo del 58, nel 2023 diventa il nome famoso. Un caso che dimostra una cosa molto molto semplice, cioè che le vere hit non invecchiano, aspettano solo il loro momento. A proposito di momento, ci spostiamo e andiamo nel 1969, e veramente vi invito ad andare sul nostro sito della rsi.ch/archivi/archivi. Veramente è possibile trovare delle chicche. Questa ha a che fare con lo sci della Svizzera italiana, che era fatto di impianti piccoli, essenziali, spesso costruiti con poche risorse, ma veramente con molta volontà. Dai nostri archivi arriva un servizio che ci porta a Cimadera in Valcolla e poi fino a Bosco Gurin, piste delle corte, sci lift a corda, domeniche affollate da sciatori dei paesi vicini. Ascoltiamo questo documento, e se voleste lo potete anche vedere in internet sul sito degli archivi. Siamo nel 1969.
La nostra visita alle mini stazioni inizia qui nel sottoceneri a Cimadera. Nel cuore della Valcolla, Cimadiera offre agli sciatori un impianto di risalita di 350 metri che apre agli sportivi una pista poco più lunga, facile e soleggiata. Impianti del genere nel Ticino ce ne sono parecchi, come quelli esistenti sul Generoso, a Cima al Motto, a Palaniedra ad esempio, e che conoscono un'affluenza domenicale notevole. Scilift a corda, a due piloni, ad ancora agganciata, impianti semplici, corti e di poche pretese, che hanno il potere di attirare sui campi di neve moltitudini di appassionati. L'Alpe nel Neggia, situata a 1400 metri d'altezza sopra Vira Gambarogno, è attrezzata con due scilift, uno come detto di 650 metri ed un secondo per i principianti di 200. Bosco Gurin, il comune più alto del Ticino, meta durante l'estate di numerose comitive di turisti, si è da poco tempo attrezzato con due impianti di risalita, uno per i principianti ed un secondo della lunghezza di 400 metri che porta gli sciatori proprio sopra il paese. La frequenza di questa mini stazione è di circa 40 persone ogni domenica, sciatori che si recano fin quassù dai paesi vicignori come Cerentino e Cevio. La pista, di circa un chilometro, si snoda all'inizio in mezzo al bosco per poi allargarsi verso la valle. Non è delle più facili, tuttavia il paesaggio è senz'altro dei più suggestivi.
Dunque, questo abbiamo sentito è un servizio del regionale del 1969. Bellissima l'atmosfera, si riascolta e colpisce la dimensione quasi artigianale di quelle stazioni. Ma casomai ci fosse tra di voi qualcuno che si chiedesse cosa dice il signore che va in onda, che dice i paesi vicignori, l'ho dovuto controllare e ho verificato, si tratta di un superlativo relativo, cioè i paesi più vicini a Cevio, abbiamo sentito da parte di questo servizio, che racconta di un modo di vivere l'inverno che appartiene al passato, ma che continua a raccontare molto del nostro territorio e delle sue radici. Facciamo partire una canzone ed è lui, non ci sarà bisogno che vi dica altro, già prime due note ci dicono tutto. Lui, Lucio Dalla, che mette le ali nel 1986 per cercare di capire gli uomini. È un peccato sfumarla, sono i Manhattan Transfer, maestri assoluti dell'armonia vocale, un gruppo che, non so se vi ricordiate, sono stati a Lugano nel 1991 a Estival Jazz e hanno trasformato Piazza della Riforma in un piccolo club newyorkese a cielo aperto. Rimaniamo a cielo aperto, ma con atmosfere completamente diverse, perché sempre grazie ai nostri archivi, che vi raccomando e vi invito ad andare a vedere, perché non solo sono sonori, ma hanno anche tantissimi, ci sono filmati d'epoca. Negli archivi della RSI abbiamo trovato la storia di un uomo che negli anni 80 decise di lasciare tutto, di vivere con poco, di cercare pace dove la città non arrivava. Dunque una roulotte, la natura, gli animali e la libertà di non dover correre dietro a niente e a nessuno. Dai nostri archivi del 1984, e ricordo, se voleste rivederlo, su rsi.ch/archivi, riascoltiamo questo documento d'epoca.
Questo è il bello, che sei libero, che non devi alzarti come tutti altri operai. Libero, completo libero. Io voglio vivere in natura, non in città, né dentro nei paesi, dove fa molto fracasso, dove è rumore. E le animali, sì. Sentite qui, sono galline, le capre, le pecore, le uccelli, la santa pace, la libertà.
Sono nato dopo la guerra, e dopo la guerra non avevamo il boom ancora. Dovevi contentarti con quello che ti hanno dato. E poi la mia famiglia era un po' sfortunato, è naturale. Ti dà un timbro, un senso, e quello rimane. Per vivere ci basta poco, però più comodità che vuoi, più che devi lavorare. Nessuno si ferma, tutti vogliono sempre di più, però hai subito più uscite, allora è meglio non avere tante uscite, poche entrate, e vivere lo stesso felice.
Forse riascoltando queste parole ciascuno di noi ritrova un frammento di qualcosa che aveva dimenticato. Abbiamo sentito la voce di questo signore che nel 1984 viveva in una roulotte nella natura e con gli animali. E queste sono le nostre tracce. Ancora oggi dal passato, una voce che parla ancora ad oggi. Dunque... È lui, arriva, Stella Stai, 1979, nel pieno della sua stagione d'oro, dopo Ti amo e Gloria, oggi il nostro Umberto Nazionale, si fa per dire, nella vicina penisola, continua a girare. E lui, Umberto Tozzi, con questo successo, diceva, vabbè, stavo guardando, che ha fatto un tour nel 2025 intitolato L'ultima notte rosa, The Final Tour, una tournée d'addio, diceva, che avrebbe toccato diverse città e poi anche in Italia e in Svizzera. Poi vado, cerco, e anche nel 2026, quindi non è stato il Final Tour, lui continua a 71 anni a girare per le piazze e segnalo che ho guardato in aprile e in luglio del 2026 sarà di nuovo in Svizzera, a Zurigo e a Sion. Ed è proprio questo un po' lo scopo della nostra trasmissione, What about us, cioè che cosa riguardo noi? Ebbene, riguardo noi, la nostra storia, il nostro passato, le tracce che abbiamo lasciato e che sono rimaste negli archivi, per esempio, della RSI. E dove abbiamo trovato in relazione alla data di oggi, il 9 dicembre 2005, un magazine che andava in onda nel 2013, intitolato per Rete 1, Ula Hop, e veniva festeggiato, si ricordava, e c'era un editoriale firmato da Rino Scarcelli, l'ultimo giorno, 9 dicembre 2005, del servizio regolare del Route Master, cioè quel bus londinese rosso, quello a due piani, che chiunque di voi o di noi sia andato a Londra penso che abbia avuto la fortuna di utilizzare. Bene, non c'è più dal 9 dicembre del 2005 il Route Master originario, non c'è più, e lo riascoltiamo nello stralcio di questa trasmissione curata da Rino Scarcelli, ed è proprio sua la voce.
Quale simbolo scegliereste se vi servisse una fotografia inequivocabilmente londinese, ancor più riconoscibile di Buckingham Palace, del Big Ben, dei Bobbies, come si chiamano informalmente gli agenti di polizia da quelle parti? Le possibilità per dire Londra con una sola immagine sono due, ed entrambe rosse: la cabina telefonica e il bus a due piani Route Master, che debuttò sulle strade della capitale britannica nel 1956. In servizio fino al 2005, quel bus a due piani era icona di efficienza. Per carità, aveva un motore di vecchia concezione e non fu disegnato così per premura verso l'ambiente. Ma il Route Master, sviluppato apposta per la compagnia di Londra, era pur sempre un mezzo leggero per i suoi tempi, che trasportava il doppio dei passeggeri a parità di spazio. Ma diamo qualche caratteristica del Route Master, il modello simbolico del 1956, quello che a Londra continua a circolare su due linee monumentali. Fatta eccezione per qualche esemplare con le porte o con l'accesso anteriore, i passeggeri salivano sul Route Master attraverso una piattaforma aperta in coda al mezzo. Il colore rosso costante permetterà di celebrare per contrasto due giubilei della regina. Nel 1977 25 esemplari furono dipinti d'argento e nel 2002 50 esemplari d'oro.
E questo l'abbiamo sentito, era un magazine autoriale del 2013 gestito da Rino Scarcelli, che celebrava l'ultimo giorno di circolazione del Route Master, il bus a due piani londinese. Questo è Giovanotti, questa canzone, Mi fido di te, è una delle canzoni che più raccontano il Giovanotti della maturità, pop, spiritualità e un'idea di fiducia come atto di forza. Questa lasciamo finire Mi fido di te di Jovanotti, l'ultima canzone di Tracce, proprio il 9 dicembre del 1989, We Didn't Start the Fire, leggo piano perché poi mi incespico di sicuro con l'inglese. Bene, 35 anni fa questa canzone è stata al primo posto nella Billboard Hot 100, nella classifica settimanale degli Stati Uniti delle canzoni più popolari, ed è una canzone che ha fatto una cosa pazzesca con Billy Joel, che ha praticamente inserito nei prossimi 3 minuti e 58 118 citazioni storiche in 4 minuti. Perché? Perché un suo amico gli dice sì, io non riesco a capire ed è difficile comprendere il peso degli eventi storici per chi non li ha vissuti direttamente. Bene, allora lui cosa dice? Bene, te ne metto subito in 3 minuti e 58 e voglio vedere che dagli anni 80 alla guerra fredda, alla cultura pop, alla politica, alle rivoluzioni sociali, insomma, una sorta di enciclopedia cantata che diventa immediatamente un fenomeno globale. Da Erika Alberti un grazie per aver viaggiato con noi nella memoria.